Buongiorno, Biagio De Berardinis, RMF, una nuova puntata di Giovani e Imprese. Sapete che noi cerchiamo di essere ponte tra i giovani e le imprese, appunto, tra i giovani e il mondo del lavoro, e questa è un'altra puntata. Ma noi coinvolgiamo la scuola, coinvolgiamo e cerchiamo di coinvolgere le aziende, le società di ricerche di personale, spaziamo verso le organizzazioni di volontariato, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le fondazioni, ma non solo. Coinvolgiamo e cerco di coinvolgere nel programma anche manager, liberi professionisti, imprenditori, insomma, uomini e donne nel e del mondo del lavoro. E in questa puntata abbiamo ospite Lor Nuiz. Ho detto bene?
Benissimo, buongiorno a tutti.
Buongiorno Lor, ho pronunciato bene Lor Nuiz, va bene?
Assolutamente sì, lo so che il mio cognome è un cognome abbastanza difficile, perciò Biagio l'hai pronunciato benissimo, promosso.
Grazie. Allora, raccontiamo un po' chi è Lor Nuiz, che cosa fa in questo momento Lor?
Allora, io sono docente di francese, e non soltanto perché sono madrelingua francese, come sicuramente avrai e gli ascoltatori avranno capito, ma perché è la mia formazione di base anche quando ero in Francia.
Sì, ok. Allora, questo è il tuo lavoro, ci diamo del tu, Lor, abbiamo detto.
Assolutamente,
allora,
certo.
Adesso mi piacerebbe però, come noi facciamo con gli ospiti, ripercorrere un po' il tuo percorso studi, come l'hai fatto, come si è svolto, e poi apriamo la nostra chiacchierata. Allora, raccontaci un po'.
Allora, io sono nata in Francia, poi per motivi di lavoro ci siamo spostati con la mia famiglia, ero piccolissima, nei pressi di Parigi,
sì,
dove sono cresciuta e dove ho fatto tutto il mio percorso scolastico ed universitario. In realtà.
Che percorso hai fatto, Lorra, in questo caso? Come
allora,
studi?
Io ho fatto il sistema, diciamo, scolastico francese è leggermente diverso di quello italiano.
Raccontiamolo.
Ecco, nel senso che già per parlare soltanto della scuola secondaria, noi abbiamo 4 anni di scuola media, un po' come in Svizzera.
Sì, sì,
ecco,
sì.
E abbiamo soltanto 3 anni di liceo.
Ah, però.
Solo esatto. Il che vuol dire che per chi è, diciamo, è alla pari con gli anni di studio, usciamo nel 18° anno, diciamo, abbiamo questa
si guadagna un anno, no? Alla fine
guadagniamo un anno,
esatto, si guadagna un anno, che non è poco,
esatto.
certo.
Assolutamente. Allora, si guadagna un anno per quanto riguarda effettivamente la fine degli studi secondari. In realtà se ne guadagna anche uno avendo 4 anni di scuola media per la scelta, e io ritengo che sia una cosa positiva,
certo,
perché fare delle scelte così importanti sul, diciamo, il percorso di studi,
è vero,
avendo un anno in più, credo che sia una cosa buona.
Sono assolutamente d'accordo. Ho letto recentemente una ricerca che parlava proprio delle problematiche dei giovani che subito dopo, appunto, le medie devono scegliere il loro percorso studi, il loro futuro, e qui è molto difficile a volte anche da parte della famiglia, ma soprattutto da parte della scuola, riuscire a consigliarli, e forse c'è anche un po' di immaturità. Un anno in più può essere utile sicuramente per arrivare a quel momento della scelta, per essere magari un po' più preparati, più pronti, no?
Esatto. Almeno io, per quanto mi riguarda, sono stata molto contenta di avere un anno in più per poter riflettere a che tipo di liceo avrei fatto. Perché, per fortuna mia, tutto sommato ero abbastanza brava in quasi tutte le materie, dunque non è che spicchiasse in qualche materia particolare dove dice allora siccome sono più brava magari mi indirizzo verso quello. No, ero una scolara abbastanza, diciamo, nella media. E allora,
però ecco, decisa, da quello che capisco, abbastanza decisa, determinata, no?
Determinata, sì. In realtà quello che ho fatto dopo è, ero brava in matematica, ero brava anche nelle materie umanistiche e sono andata su un liceo che poteva essere, almeno nel primo anno, diciamo,
sì,
un liceo piuttosto scientifico.
Mm.
Ho scoperto in questo primo anno di liceo la fisica, che noi non facevamo prima, ed è stato
amore a prima vista. No.
Assolutamente no, una tragedia totale. Ma una tragedia anche poco. E allora mi sono ritrovata alla fine di questo primo anno di liceo con una situazione abbastanza anomala. Mi piaceva la matematica, ero abbastanza brava, mi piaceva la chimica e anche là ero abbastanza brava, però ero assolutamente disastrosa in fisica, perciò non avrei potuto proseguire con un percorso scientifico.
Ok.
Si è allora presentata una doppia opzione, o rifare l'anno, ecco, per cercare di recuperare i miei voti disastrosi di fisica e cercare di mettermi alla pari con quello che avrei dovuto sapere,
certo,
o cambiare orientamento. Alla fine, siccome la fisica non mi piaceva e che il mio docente di matematica mi vedeva brava in matematica ma non vedeva una grande speranza per la fisica, ha consigliato i miei, e parlando con me abbiamo deciso di comune accordo di orientarmi diversamente e ho continuato facendo economia.
Ok.
Ecco.
Quindi il secondo e il terzo anno del liceo li hai orientati verso l'economia, ho capito bene?
Assolutamente.
Ok.
Il che mi ha permesso di continuare a praticare le materie umanistiche, che adoravo, mi piacevano moltissimo le lingue, la storia, eccetera, filosofia anche, senza abbandonare del tutto la matematica.
Ok.
E mi ha aperto un mondo, devo dire. Mi ha aperto veramente un mondo.
Okay.
E sono stata proprio felice in questi due anni di liceo facendo economia.
Quindi è andato tutto molto bene. Terminato il terzo anno, cosa succede, Lor?
Terminato il terzo anno con la licenza liceale in tasca, dove andare, in quali università iscrivermi, perché avevo intenzione di fare l'università. E a questo punto ho fatto una scelta, se vogliamo, un po' pazza, nel senso che mi sono iscritta a lettere. Altro cambio di programma. Esatto, perché è una delle mie passioni ancora odierne è la letteratura.
Mm-hmm.
La lettura in sé per sé, io sono un amante dei libri, ma il libro fisico, cioè proprio l'odore della carta, fatto di girare le pagine, queste cose mi piacciono un sacco. Sono partita in questo doppio percorso, che in Francia abbiamo un'altra particolarità, che noi abbiamo quello che chiamiamo le grandes écoles. E queste grandi école sono in realtà, per la maggior parte di loro, sono state ideate da Napoleone Bonaparte.
Però.
Erano destinate, secondo il suo pensiero, a formare l'élite della nazione. Partendo non più sul concetto di ceto, nel senso non più i nobili ad avere accesso a quell'istruzione, ma sul concetto, sulla base del merito.
Però. Bello, questo mi piace, questo mi piace molto. Allora, però facciamo una piccola pausa, Lauren, ci prendiamo qualche minuto e poi ritorniamo in trasmissione, va bene?
Assolutamente.
Perfetto, allora, a tra poco.
A tra poco.
Buongiorno, Biagio De Berardinis e la nostra ospite, Lauren Nuiz. Siamo qui, allora, riprendiamo, Lauren. Ci stavi parlando del doppio percorso dopo lo scientifico, no? E ci stavi un po' spiegando che cosa vuol dire e che questo viene da buona parte, dove tu ci stavi spiegando la cosa non era rivolta all'elite della nazione, se ho capito bene, e quindi non ai nobili, ma era orientata al merito. Raccontaci qualcosa.
Esatto, allora... E questo il suo pensiero era in realtà erede dai principi della Rivoluzione Francese.
Certo.
Napoleone Bonaparte è effettivamente un figlio della Rivoluzione Francese.
Certo.
E lui, in quanto non nobile ma borghese anche lui, puntava a effettivamente dare la possibilità a tutti quanti, voleva dire ovviamente la borghesia, non si parlava del popolo all'epoca,
certo, certo,
ma alla borghesia di accedere per via di una formazione basata sul merito alle più alte cariche dello Stato. E così ha immaginato effettivamente queste scuole, che si chiamano dunque le grandes écoles, nei maggiori ambiti della vita dello Stato, l'insegnamento, e questo è l'École Normale Supérieure de Ulm a Parigi, ma ce n'è anche per la magistratura, ce n'è anche l'École Polytechnique per gli ingegneri, c'è anche per les ponts et chaussées, nel senso tutta la parte delle grandi opere, ponti, strade, eccetera.
Certo.
In quasi tutti gli ambiti della vita di uno Stato, lui pensava che sarebbe stato molto meglio per la Francia avere non i nobili che potevano arrivarci semplicemente sul titolo, pur avendo dei meriti stupidi, ma sulla base del merito.
Certo.
E quello in Francia, questa doppia via esiste, l'università pubblica, o alcune sono private, vabbè, come in Italia.
Beh, chiaro, chiaro.
E le grandes écoles, sulle quali si accende tramite un concorso nazionale.
Ecco. Interessante questo. Ti ascoltiamo.
Ecco, e allora mi sono imbarcata su questa doppia via, facendo sia l'università, ero iscritta all'università di Nanterre per alcuni esami, e all'École Normale Supérieure d'Ulm, nel centro di Parigi, che era in realtà in legame con la Sorbona. E ho portato avanti tutto il mio percorso universitario, dunque la triennale e poi la magistrale, facendo le due cose.
Ah. Quindi non hai dovuto scegliere una delle due, le hai seguite tutte e due alla fine, ho capito bene?
Esatto, assolutamente. Questo è anche la particolarità in Francia, nel senso che chi è iscritto a una di queste grandi école in realtà ottiene, grazie al suo percorso, delle equipollenze con non tutti, ma la maggior parte degli esami universitari.
Ecco. Beh, interessante, un bel percorso.
È un sistema tipicamente francese.
È interessante, molto bello, mi piace.
Ecco, e ultimato questo, dunque, con la mia laurea magistrale, dunque, acquisita, e mi sono ho pensato che quello che mi piaceva era l'insegnamento.
Ah.
E allora ho fatto i concorsi per diventare docente.
Certo.
I concorsi pubblici. In Francia noi abbiamo i concorsi pubblici in ogni materia ogni anno.
Però ogni materia, per ogni materia ogni anno.
Assolutamente sì. Sì, sì. Con dei numeri ovviamente minori rispetto a quelli italiani, ma questo permette effettivamente un ricambio più diciamo lineare, senza picchi né di in un senso né nell'altro. E io sono stata dunque promossa e ho dunque fatto l'abilitazione e l'insegnamento e eccomi qua, giovane insegnante.
Esatto, ma dopo questa abilitazione quindi sei andata ad insegnare.
Certo, perché era quella la mia scelta. Certo. Avevo deciso che mi piaceva insegnare.
Cosa insegnavi, Lor?
Allora, avendo fatto un percorso di lettere moderne, in realtà lettere moderne vuol dire la lingua madre, che nella fattispecie era francese,
certo,
il latino e avere due lingue straniere. Io avevo studiato come prima lingua straniera tedesco e poi inglese. Dunque, io quando ho iniziato ad insegnare, insegnavo in Francia ai francesi, francese, lingua e letteratura e latino.
Ah, ok. Quindi in Francia, dicevi?
Assolutamente.
Ok. Sì, sì. Poi cosa è successo?
Poi è successo che nel frattempo mi sono sposata e a mio marito è stato proposto un'esperienza all'estero, in Italia.
Guarda
lui
caso.
Lavorava, esatto, eccoci qua. Lui lavorava per il gruppo Auchan.
Sì.
Il quale gruppo Auchan stava per riprendere, diciamo, quello che era la standa e farlo diventare le Auchan di Rescaldina.
Ah.
Ed eccoci qua arrivati nel nord Italia, in Lombardia.
All'Italia, Lombardia, ok.
Ecco qua.
E qui siamo vicini, ok.
Esatto. E da quella Lombardia, poi da quel lontano 1994, non mi sono più mossa.
Quindi vuol dire che tu hai lasciato l'insegnamento in Francia, come ci stavi raccontando, per venire in Italia, no? Per questo spostamento legato a questa esperienza estera di tuo marito. E quindi hai lasciato lì l'insegnamento e in Italia cosa hai fatto?
Allora, in Italia prima di tutto ho cercato di imparare l'italiano. E mi sono ritrovata...
E l'hai imparato benissimo, Vabbè, adesso sono tanti anni, però...
non parlavo una parola d'italiano. È vero che parlando, insegnando sia il francese che il latino, sarò stata aiutata perché la struttura delle lingue è simile. Però ho imparato l'italiano, assolutamente, ed è stato per me veramente come entrare nella vostra cultura,
certo,
entrare in tutto quello che fa la specificità dell'Italia rispetto ai cugini transalpini che siamo noi.
Che cosa bella che hai detto, cioè, e io mi permetto di rimarcarlo, cioè imparare una lingua vuol dire entrare nella cultura del paese di quella lingua.
Assolutamente.
Sì.
Non immaginavo assolutamente fare la vita di alcuni, diciamo, stranieri che rimangono tra di loro. Dunque, mi sono buttata nella vita italiana, andando al cinema, cercando di capire, non capivo assolutamente niente, ma non era importante, era la musicalità della lingua, ogni tanto percepivo una parola, poi sempre un po' di più, eccetera. E nel frattempo avevo avuto dei figli, tre figli che erano piccoli tutti e tre, che ho iscritti alla scuola materna italiana, perché per me era importante che loro imparassero l'italiano. Poi crescendo noi abbiamo avuto una parentesi a Lussemburgo, 18 mesi a Lussemburgo sempre per il lavoro di mio marito e siamo tornati nel 97 definitivamente in Italia.
Allora, noi qui adesso, arrivati al ritorno in Italia, facciamo un'altra pausa, Lor, e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Assolutamente. A tra poco.
Riprendiamo la nostra parte di Giovani Imprese e con i nostri ascoltatori. Buongiorno a voi e riprendiamo con Lor Nuiz. Allora, Lor, siamo ritornati quindi in Italia.
Sì, nel lontano 97.
Ok.
Ecco, e siccome i ragazzi, i miei figli erano cresciuti, noi abbiamo scelto come scuola per loro la scuola europea,
sì,
per fare in modo che potessero, vivendo in Italia, poter proseguire con l'apprendimento anche della loro lingua madre,
perché certo,
mio marito è francese. E poi a questo punto ho pensato, ma allora io adesso cosa faccio? Mi piacerebbe comunque ricominciare ad insegnare, che è la mia passione.
Chiaro.
Mi piace tantissimo. Tuttora, dopo tutti questi anni di insegnamento, mi piace ancora moltissimo quello che faccio. Lo trovo forse uno dei più bei, una delle più belle professioni al mondo. Avere a che fare con i giovani credo che sia la cosa più, cioè è una cosa meravigliosa.
Sì, è un'esperienza. È un'esperienza davvero particolare. Fino a quando non si prova, io per primo lo dico, non si capisce. Io ho avuto questa opportunità con Sodalitas, la fondazione con la quale collaboro, e quindi ci si ritrova nelle classi con i ragazzi delle superiori, quarta e quinta, con due progetti differenti seguiti da Sodalitas, due dei tanti progetti di questa fondazione, uno dei quali è aiutarli a comprendere nel progetto di tre giorni come costruire una startup, e quella, il progetto dei due giorni invece come costruire un curriculum, come presentarsi al mondo del lavoro. E devo dire che trovarsi in aula è tanto difficile quanto interessante e stimolante, perché è una bella sfida, eh? Cioè, oggi i ragazzi sono molto attenti, sono svegli, sono preparati e vanno seguiti in un certo modo e vanno capiti, compresi, e poi si aprono le porte. Devo dire che quello è il momento che a me piace, quando ci si ritrova in aula con loro, e quella che è la curiosità poi diventa partecipazione, con i ragazzi diventa competizione, per cui poi è ancora più bello.
Ma
ritorniamo a noi, Lor.
E allora, mi sono rimessa in gioco con, in realtà, è vero, delle competenze, ma in realtà non adeguate alla mia nuova situazione. In Francia insegnavo la mia lingua madre a dei locutori madrelingua come me,
certo,
mentre in Italia mi sono ritrovata a dover insegnare quello che per i miei studenti era una lingua straniera.
Chiaro.
E questo mi ha portata a riflettere anche sia sulla mia lingua che sull'italiano, facendo anche dei ponti tra le lingue, chiamando anche quando mi serviva l'inglese piuttosto che il tedesco, cioè per tantissime cose. E ho allargato, direi, al massimo dunque le possibilità. Ho
Chiaro.
Insegnato ai bambini della scuola materna, giocando con loro. Ho insegnato alla scuola elementare, alle medie, al liceo, insegno ancora tuttora all'università e mi è stato dato la possibilità di insegnare in azienda.
Allora,
qua.
Ecco, allora parliamo, entriamo su qualcuno di questi dettagli, perché sennò poi come al solito avremo poco tempo. Le scuole le hai fatte un po' tutte, da quello che ho capito, no? Dalla materna,
sì,
fino al liceo. Allora, parliamo nei minuti che ci restano, meglio, se sei d'accordo, su quello che è l'università dove tu insegni e le aziende dove tu insegni. Questo mi interessa sapere e farlo capire e coinvolgere,
certo,
i nostri ascoltatori in questo ragionamento. Prego.
Certo. Allora, in realtà da ormai un po' di anni le università italiane propongono e impongono ai studenti in tanti percorsi. Al secondo anno della triennale,
certo,
hanno l'obbligo di avere una seconda lingua straniera oltre all'inglese. Io ho insegnato prima all'Insubria, sia a Varese che a Como, e adesso insegno a Castellanza, alla LIUC,
dunque,
nei due percorsi, sia di economia che di ingegneria gestionale. E mi ritrovo dunque con questi studenti universitari che hanno anche la curiosità, perché tanti fanno l'esperienza dell'Erasmus, hanno,
certo,
la curiosità di conoscere, come stavo dicendo prima, non soltanto la cultura, ma anche la lingua, in modo da potersi destrare durante il loro percorso di Erasmus, ma anche con l'obiettivo di dire: quando entrerò sul mercato del lavoro, questa lingua in più potrà essermi utile.
Certo.
Tenendo conto che la Francia è un partner, non so, ma credo che sia il primo partner economico sia in entrata che in uscita dell'Italia. E dunque questi giovani adulti che alcuni partono proprio da zero, perché per esempio hanno fatto il liceo scientifico e hanno studiato soltanto l'inglese,
certo.
Altri hanno fatto dei percorsi vari, linguistico, piuttosto che alcuni les abac, dove hanno effettivamente questo doppio titolo. E allora ci incamminiamo insieme su questa scoperta del francese, della Francia e dei francesi.
Il che vuol dire che tu come docente lavori con le università italiane, capisco bene, lo traduco
sì.
Bene?
Assolutamente, io okay. Lavoro con le università italiane cercando effettivamente di fare in modo che questi studenti abbiano alcune chiavi per
certo.
Poi entrare nel mondo francese.
Certo, e qui probabilmente poi dipende dalla lungimiranza delle università, mettere a disposizione appunto corsi come questi di una lingua è quella francese. E invece per le aziende cosa dicevi? Vorrei capire questo.
Allora, le aziende quando sono all'inizio, prima di ricominciare a lavorare nelle scuole, ho cercato di effettivamente inserirmi nel mondo del lavoro e la prima proposta che mi è stata fatta è insegnare in azienda tramite una scuola di lingue che è qua sul territorio.
Certo.
E ho cominciato effettivamente ad incontrare le realtà aziendali di questo territorio, dalla Whirlpool all'USAG, passando alla Swatch, cioè tutte queste grandi aziende, per la maggior parte internazionali, dove legato alle necessità a vari titoli commerciali piuttosto che anche direi semplicemente amministrativo, ho incontrato queste persone che avevano bisogno del francese per il lavoro,
e questo tu come docente, così come abbiamo parlato all'università, hai iniziato a farlo nelle aziende come insegnante in azienda con una scuola, diciamo, insomma, ecco, con un cappello di una scuola che ti permetteva di entrare in contatto con queste aziende e di offrire l'insegnamento della lingua.
Assolutamente, sì. Dovendo anche là adeguarmi alle necessità, perché
certo.
È ovvio che quando si parla di capsule del caffè per la Goglio, per esempio, non c'entra niente con lavorare con un regista che fa dei documentari per la RSI,
ovvio.
Per esempio,
certo.
O con un medico che ha bisogno effettivamente del francese perché andrà a fare un master in Francia in chirurgia.
Chiaro.
Perciò questo è stato per me una scoperta incredibile e posso dire che sono sicurissima di aver imparato io più di quanto sono riuscita a dare. Sono convinta.
Beh, questo è molto bello, è talmente bello che come chiusura mi sembra l'or perfetto, anche se io resto dell'idea, e forse anche perché qualche domanda ancora c'era da parte mia, forse perché avrei potuto farti raccontare ancora qualcosa, e se ti fa piacere non escludo che ci possa essere un altro nostro appuntamento e facciamo un'altra puntata dove entriamo più nel dettaglio. Intanto Io ti ringrazio di aver partecipato alla nostra trasmissione, ringrazio Lor Nuiz, la nostra ospite, ringrazio Enrico Bonisolo che ci ha supportato come sempre nella nostra trasmissione, i nostri ascoltatori di Giovani Imprese, e vi do appuntamento alla prossima. Grazie ancora Lor, grazie e buona giornata.
Grazie a te, grazie a tutti voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille.
Grazie.